Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E allora iniziamo la nostra pagina sportiva, visto che parleremo di Serie A, di calcio, del secondo turno della Serie A, appunto, che ha visto il successo in extremis del Napoli ai primi tre punti del campionato per Milan e Bologna, con la sorprendente Cremonese ancora a punteggio pieno. Poi Formula 1 in Olanda, Oscar Piastri ha dominato il Gran Premio. Poi parleremo anche di tennis, perché inizia la seconda settimana degli US Open con due azzurri in corsa. Oltre al solito Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti per la prima volta agli ottavi di finale di Flushing Meadows. Ne parleremo allora nella prossima mezz'oretta di trasmissione in compagnia, niente di meno, che Squilli di Tromba, Dario Castaldo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Carlo, ben ritrovato a te e ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, sono concluso un paio d'ore fa le ultime gare della seconda giornata del campionato italiano. Iniziamo come prima cosa, come al solito, dal riepilogo dei risultati della classifica. Questo prima della sosta per gli impegni della nazionale.
Dunque, Cremonese-Sassuolo 3-2. In questa giornata di campionato che si è aperta proprio con questa vittoria dei grigiorossi nella sfida tra neopromosse. Dopodiché a Lecce, Milan batte Lecce 2-0, Parma-Atalanta 1-1. Bologna Como 1-0, a Pisa Roma batte Pisa 1-0, Napoli Cagliari 1-0, Torino Fiorentina 0-0, a Genova Juventus batte Genoa 1-0, Lazio Verona 4-0, a Milano poco fa l'Udinese ha battuto l'Inter per 2-1, per una classifica che, come detto, dopo la sosta vede un quartetto in testa: Juventus, Napoli, Cremonese e Roma a punteggio pieno, 6 punti per tutte e quattro, poi Udinese a quota 4 in Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna quota 3, a due punti ci sono Atalanta e Fiorentina, ad un punto Cagliari, Pisa, Genoa, Parma, Lecce, Verona e Torino, chiude a quota 0 punti, ancora fermo al palo il Sassuolo.
Allora, ci hai raccontato chi è in testa alla classifica. Per un pelo il Napoli non avrebbe fatto parte di questo quartetto, è riuscito a risolvere la situazione proprio al 95esimo, superando in extremis il Cagliari.
Sì, ha deciso al 95esimo un piattone del centrocampista camerunense Anghissa, che ascoltiamo raccontato per la Rai da Francesco Repice.
Poi attenzione a Lobotka che prova a farsi luce sulla sinistra, il cross di Oliveira, Anghissa! Anghissa! All'ultimo respiro! Sambo Anghissa! Ha portato il vantaggio il Napoli col piattone destro quando tutto sembrava concluso. Il centrocampista di Antonio Conte dal limite dell'area di rigore è riuscito a piazzare il suo piatto destro alle spalle dell'incolpevole che ha visto così crollare la resistenza della sua porta proprio nell'ultimo tentativo.
Sobrio.
Sì, tra l'altro era abbondantemente dentro l'area di rigore, all'altezza del dischetto, il piattone del centrocampista dei campioni d'Italia, che così mantiene il Napoli a punteggio pieno dopo due giornate comunque non semplicissime. Insomma, alla fine l'allenatore Antonio Conte ha sottolineato la personalità dei suoi e si è detto contento non soltanto del risultato ma dell'atteggiamento più ancora che della prestazione. Ascoltiamolo.
Per noi sarà veramente importante mostrare questa determinazione, questa attenzione, questa ferocia. Ecco, a me oggi la partita è piaciuta, poi per me noi abbiamo fatto una grande partita perché è una partita che è dominata lungo e largo, non hai concesso niente contro una squadra che comunque anche nei singoli secondo me ha dei giocatori di valore, e avere questa perseveranza, questa tenacia, questa fiducia, no? Nel dire stiamo lì che alla fine il gol uscirà, mi fa rimanere contento, perché ripeto, vedo una squadra che lavora in maniera seria, dobbiamo continuare.
dobbiamo continuare su questa strada, insomma, un Antonio Conte ecumenico e soprattutto contento di questo inizio del campionato del Napoli. Però ricordiamo anche che a punteggio pieno, dopo due giornate, non ci sono soltanto i campioni d'Italia, ma anche un gruppetto di squadre, tra le quali alcune indiziate come la Juventus e in parte la Roma, e altre assolutamente sorprendenti, la Cremonese.
Che sangue scorre tra comaschi e cremonesi?
Bene, bene.
Ah, va bene, ok.
Ci le rivalità
sono altrove. Sì, insomma, l'elogio della Cremonese dopo due giornate. Nelle 8 precedenti partecipazioni al campionato di Serie A nella sua storia, la Cremonese non aveva mai vinto le prime due di campionato. Addirittura nell'ultima partecipazione alla Serie A, nel campionato 2022-2023, per fare 6 punti in campionato ci hanno volute 13 giornate per la Cremonese, e per vincere una partita addirittura 24 giornate. Invece, pronti via, Cremonese che torna in Serie A dopo uno spareggio, tra l'altro soffertissimo, contro lo Spezia, e vince le prime due partite. Ovviamente, ça va sans dire, la Cremonese non era mai stata in testa al campionato di calcio di Serie A. Diciamo che tutto questo porta una firma in particolare, ovvero quella di Davide Nicola, l'uomo delle imprese impossibili, l'uomo che nel 2016-2017 prese il Crotone alla sua prima partecipazione al campionato di Serie A, e lo prese a gennaio con la squadra ultima, abbondantemente ultima in classifica. Riuscì a ottenere 20 punti nelle ultime 9 giornate, a salvare i pitagorici. Dopodiché rispettò una promessa che aveva fatto, una specie di fioretto, andando in bicicletta da Crotone fino a Torino, la sua città natale, e poi ancora nel 19-20 prese il suo Genoa e lo portò alla salvezza. Nel 2021 fece la stessa cosa con il Torino, che a gennaio era in piena zona retrocessione, che poi nel 21-22 salvò la Salernitana in una maniera che ancora non è stata proprio chiarita, perché praticamente la squadra era già data per retrocessa ad aprile, penultima, staccata, ma con 7 risultati utili consecutivi si salvò, nonostante la sua squadra perse quell'ultima giornata. Insomma, è l'uomo delle imprese impossibili, è l'uomo dei miracoli, Davide Nicola, che ascoltiamo sottolineare che intanto, nello specifico, limitatamente alla partita di sabato col Sassuolo, i 3 punti sono stati meritati.
Direi che nella normalità di questo campionato, le partite di Serie A stasera abbiamo avuto un assaggio vero e proprio. Ci sono momenti in cui tu riesci a essere organizzato, pulito, concreto, e ci sono momenti in cui la qualità degli avversari magari perdi un po' le distanze e le misure, ti fanno pagare dazio, perché la qualità è elevatissima. Il Sassuolo è una squadra davvero impressionante, anche come interpreti, come qualità, che è venuta qua a giocarsela contro di noi, e credo che la Cremonese nei numeri abbia dimostrato di meritare la vittoria. Basta vedere i numeri.
Queste dunque le parole di Davide Nicola, tra l'altro come ciliegina sulla torta. Cremonese che è anche il secondo migliore attacco di un campionato nel quale per ora si è segnato pochissimo, 41 gol in due giornate, in questa seconda appena 20 reti, però come detto Cremonese ha già trovato spesso il gol. Come ciliegina sulla torta è arrivato anche Jamie Vardy, l'ex attaccante del Leicester, che oggi sosterrà le visite mediche, e c'è il mondo del web in fibrillazione. In fibrillazione per questa accoppiata, questa associazione anche solo di idee che risulta quasi campata in aria. Ricordiamo che Vardy, classe 1987, fino ai 25 anni aveva giocato nelle serie molto minori del calcio inglese, addirittura nella quinta serie del calcio inglese, e per mantenersi svolgeva lavoretti umili, il muratore era stato sopra nominato per un periodo. Dopodiché improvvisamente doppio salto carpiato dal Fleetwood Town, venne preso dal Leicester, portò il Leicester con 41 gol dalla Serie B inglese alla Serie A, poi fu il protagonista delle imprese delle imprese, il trionfo nel campionato di Premier League delle Foxes nel 15-16 con Claudio Ranieri alla guida della squadra inglese, da lì l'esordio in nazionale e insomma una carriera di altissimo profilo per Jamie Vardy, che ha segnato 200 gol in 500 partite, ha vinto trofei a tutto spiano, però da giugno è svincolato e che cosa ha deciso di fare?
Di andare alla Cremonese.
Invece di andare a svernare e prendere i petrodollari sauditi, ha deciso di andare a Cremona e concludere chissà come la carriera, appunto, con la maglia grigio-rossa.
E uniamo tutto questo anche, appunto, una delle magliette più iconiche della Serie A, perché veramente la maglia della Cremonese merita tantissimo. Allora, invece,
diciamo delle altre.
Giustamente, passiamo alla Roma, visto che anch'essa si ritrova prima in classifica.
Sì, con due clean sheet consecutive, due volte porta inviolata per i giallorossi, che se avevano vinto piuttosto nettamente il match inaugurale in casa contro il Bologna, hanno sofferto un po' di più, soprattutto nel primo tempo a Pisa. Anche in questo caso la squadra di Gasperini si è imposta per 1-0, ha deciso Mattias Sulé. Ascoltiamolo, l'allenatore dei giallorossi.
Una bella prestazione, non facile su questo campo, abbiamo faticato parecchio all'inizio, abbiamo corso due grandi pericoli, però già al primo tempo, col passare dei minuti, abbiamo preso la partita in mano, pur non essendo particolarmente pericolosi in attacco, però quando insomma macini un po' così l'avversario, comunque macini il gioco, poi l'ingresso di Dybala al secondo tempo, la giocata del gol, devo dire che il secondo tempo è stato anche molto buono sul piano della qualità, peccato il gol annullato. E magari un altro gol che ci poteva stare, potevamo soffrire un po' meno.
Insomma, gol annullato a Sulé e occasione fallita da Dovbik per il possibile 2-0 nel secondo tempo dei giallorossi. Ha vinto 1-0 in trasferta, è ancora a punteggio pieno ed ancora non ha subito reti anche la Juventus, che ha vinto un match complicato contro un Genoa comunque brillante, che ha colpito un paio di legni. Ha deciso nel cuore del secondo tempo un colpo di testa di Vlahovic su traversione di Kostic, proprio l'uomo che sembrava sul punto di partire, che la Juventus sembrava aver messo sul mercato, del quale sembrava volesse liberarsene, e invece Vlahovic assegna ancora una volta in campionato. Allora ascoltiamo sull'attaccante serbo bianconero, che a questo punto oggi si chiude il mercato, ma insomma dovrebbe rimanere, come ha anche annunciato la dirigenza bianconera, proprio a disposizione di Tudor. Dicevo, ascoltiamo l'allenatore della vecchia signora su Vlahovic e sulla prestazione della sua squadra.
Questo mese ormai di preparazione è stato veramente sul pezzo ogni elemento, concentrato, lucido, non ha sbagliato niente, anzi ha lavorato veramente da esempio, ecco. E ora manca domani, lui rimane, ha detto il direttore Comoli che rimane, e io sono contento, ecco, giocatore forte, speriamo che rimane in questa media qua che non è da poco. La squadra mi piace, ho detto subito ai ragazzi ora nel spogliatorio che ho avuto una bellissima sensazione di squadra che sta sul pezzo, che è concentrata, che non vuole dare niente, che vuole guadagnare, che fa le cose che alleniamo, una bella energia, corsa, bene, veramente bene, due clean sheet, bello, andiamo avanti.
Tutto molto bello questo per Igor Tudor, che commenta la seconda vittoria di fila della Juventus, che è in testa al campionato di Serie A. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra pochissimo continuiamo a parlare di Serie A con il gradino sotto le capoliste. Piccola pausa, ci risentiamo tra pochissimo. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS quando sono le 8:50, esattamente in questo istante, orario della costa est. Sono Carlo Reglia insieme a Dario Castaldo per passare in rassegna i risultati della Serie A. E adesso passiamo alle milanesi, caro Dario, visto che rispetto alla prima giornata di campionato risultati e ruoli sono inaspettatamente invertiti.
Eh sì, tanto fango sul Milan dopo la prima giornata con la sconfitta interna sulla Cremonese.
Ricordiamo Milan, capolista Cremonese.
Che, appunto, quindi alla fine si è salvato così Massimiliano Allegri, poi il Milan che va a vincere a Lecce nella seconda giornata, nonostante qualche problema di formazione soprattutto in attacco. Viceversa, l'Inter, che è stata la più convincente nella prima giornata di campionato, nella quale aveva rifilato 5 gol al Torino, seconda partita di questa stagione della Serie A, seconda partita interna, arriva questa inattesa sconfitta per 2-1 contro l'Udinese, tra l'altro in un match che si era messo in discesa dopo 17 minuti, quando Denzel Dumfries di testa aveva trovato il gol che aveva sbloccato il risultato su assist di Thuram. In realtà passano 10 minuti e lo stesso Dumfries allarga troppo il braccio, l'arbitro assegna il calcio di rigore per un tocco di mano dell'esterno olandese. Dal dischetto l'inglese Davis trova il gol dell'1-1 per l'Udinese, che poi prima dell'intervallo con un bel tiragir del francese Atta dal limite dell'area porta in vantaggio i friulani. Nel secondo tempo forcing della squadra di Christian Chivo, alla quale viene anche annullato un gol con un bel sinistro in diagonale di Marco per posizione di fuorigioco di Thuram, ma insomma alla fine l'Inter deve incassare la prima sconfitta stagionale in campionato. Chivu cerca di portare tutti alla moderazione nei giudizi, dicendo così come non c'eravamo esaltati dopo il 5-0 sul Torino, non dobbiamo buttarci giù, perché effettivamente l'Inter è quella che ha avuto una off season più breve di tutte, avendo disputato il mondiale per club che ha portato il team a radunarsi soltanto 4 settimane prima dell'inizio del campionato. Ascoltiamo l'allenatore rumeno dell'Inter.
I momenti che bisogna impararli a gestirli, perché poi quando si può fare il bello si fa il bello, ma quando si deve fare il sporco bisogna imparare a farlo. Magari qualche pallone buttato dietro la linea fa più male che una giocata bella, qualche combinazione, però io ho ribadito, noi non siamo migliorati dopo la prima giornata, come non siamo scarsi o più scarsi nemmeno dopo questa, siamo sempre un cantiere aperto. Bisogna trovare la quadra giusta, la motivazione giusta, e bisogna lavorare sodo, perché il campionato è ancora lungo.
Queste le parole di Christian Chivu, detto del Milan, che è andato a vincere 2-0 al Via del Mare di Lecce, laddove sembrava il VAR accanirsi contro i rossoneri. Prima due reti annullate, una per fuorigioco di Gabbia, una per un'infrazione di Jimenez. Nonostante questo sono arrivati 2 gol a partita negli ultimi 25 minuti di Loftus-Cheek di testa e poi di Christian Pulisic. Anche in questo caso Allegri dice effettivamente piano con i giudizi affrettati, però poi ha ammesso candidamente che arrivare alla sosta con i 3 punti gli consente di tirare un sospiro di sollievo. Ascoltiamo l'allenatore del Diavolo.
La squadra ha fatto discretamente bene e sono contento. Abbiamo secondo me sbagliato in qualche 3-4 situazioni dove potevamo muoverci meglio nella fase difensiva, però non è che possiamo pensare a quello che è successo con la Cremonese, le cose vanno cancellate, perché mai le cose fatte non si possono cambiare. Sono sereno perché abbiamo affrontato una sosta di 15 giorni dove con un risultato negativo sarebbe stata una brutta sosta, poi il mercato ci pensa la società.
Queste le parole di Massimiliano Allegri, al mercato ci pensa la società. Invece passiamo alle altre partite, visto che sono arrivate le prime vittorie per Bologna-Lazio, la Fiorentina invece non è andata oltre al pari a Torino.
Sì, Lazio che ha battuto il Verona in casa per 4-0, Lazio che addirittura non vinceva allo Stadio Olimpico in campionato da 8 mesi. Sugli scudi l'attaccante, il Tati Castellanos, che già era andato molto vicino al gol al Sinigaglia, annullato per un fuorigioco millimetrico. Castellanos che non soltanto ha segnato ma soprattutto ha sfornato 2 begli assist all'inizio per i compagni di squadra Guendouzi e Zaccagni, prima di trovare lui il gol del 3-0. Poi nella ripresa segno anche Dia. Ascoltiamo come Maurizio Sarri abbia detto che effettivamente questa lunga attesa di un successo davanti al pubblico di casa sia stata una motivazione, così come le critiche subite dopo la brutta prestazione e la sconfitta di Como.
È una prestazione completamente diversa e probabilmente ci ha aiutato molto il fatto che la squadra sentiva moltissimo di dover interrompere il trend casalingo negativo, e quindi penso che una grossa fetta di motivazione, oltre dalla brutta figura fatta a Como, sia venuta anche da questo aspetto. Però mi sembra una fase della stagione in cui alternare partite di buon livello a brutte prestazioni fa un po' parte di tante squadre, e il calcio di questo periodo purtroppo queste caratteristiche le può avere. Non abbiamo fatto un dramma dopo Como, anche se abbiamo analizzato a fondo la sconfitta e prendiamo per quello che è anche il buono che abbiamo visto stasera. La consapevolezza è che è una squadra in cui c'è ancora molto da lavorare.
Queste le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio dopo il 4-0 sul Verona. Chi viceversa ancora non ha vinto, ma non ha neanche perso, pensa un po', dopo due giornate alla Fiorentina, pari al debutto a Cagliari 1-1 con gol incassato a tempo quasi scaduto, 0-0 a Torino nonostante una notevole quantità, alias caterva, di occasioni costruite e procurate dalla formazione di Stefano Pioli, al quale è stato chiesto un primo bilancio di questo inizio di stagione. Ricordiamo che la Fiorentina, a differenza delle altre, è già scesa in campo nella competizione europea, qualificandosi, diciamo così, per il tabellone principale di Conference League. Allora ascoltiamolo, Stefano Pioli, su questo inizio di stagione della Viola.
Passare il preliminare chiaramente per tutti era scontato, ma non è così, e quindi quello è sicuramente un aspetto positivo. Se fossimo riusciti, ma non ci siamo riusciti, a vincere uno dei due trasferte, secondo me sarebbe stato un ottimo inizio. Nella mia testa le potevamo vincere tutte e quattro, quindi non è che posso essere soddisfatto, perché ero convinto che noi potessimo vincere oggi, come potessimo vincere, ma anche la squadra era convinta. E oggi ho visto delusione nei ragazzi, questo mi piace. E questo mi piace, ma perché se sei deluso dopo una partita del genere, con lo spirito che abbiamo messo, con la quarta partita consecutiva, perché non sei riuscito a vincere, è una buona mentalità, ma allora possiamo pretendere qualcosa in più da tutti noi, se vogliamo crescere di livello, se vogliamo uscire dal campo più soddisfatti. E credo che però la squadra lo farà, perché ripeto, la squadra è una squadra seria, una squadra che c'ha dentro qualcosa.
E insomma, effettivamente tanti dicono che la Fiorentina può essere un fattore nella corsa alla Champions League, così come alcuni ritengono che, nonostante tutto, anche il Bologna, nonostante le cessioni, nonostante gli infortuni in attacco, possa rappresentare una candidata credibile alla corsa alla prossima Champions. Intanto sono arrivati i primi tre punti stagionali per la formazione di Vincenzo Italiano. A decidere la sfida interna col Como è stato Orsolini sul servizio di Castro al quarto d'ora del secondo tempo. Alla fine Italiano ha sottolineato la bontà della prestazione dei suoi per 85 minuti e anche l'entusiasmo che questo ha generato, con tutto lo stadio dall'ara a cantare il brano di Cesare Cremonini a fine partita.
Spirito, entusiasmo, ambiente, empatia tra noi e questa gente, e avevo detto che dovevamo regalare una prestazione all'altezza dell'entusiasmo che c'è, e penso che sia stata fatta, almeno fino all'85esimo, dove nei minuti finali dovevamo gestire diversamente qualche possesso. Eravamo un po' stanchi, eravamo anche un po' ansiosi di arrivare a questa prima vittoria, e secondo me rispetto a Roma abbiamo fatto tantissimi passi avanti.
Insomma, ad ascoltare Italiano, il Bologna ha meritato abbondantemente il successo; ad ascoltare viceversa il tecnico del Como Fabregas, sembra che la partita sia stata completamente diversa. Ascoltiamo.
Oggi abbiamo avuto tante opportunità per fare gol, abbiamo giocato al gioco che loro ti fanno giocare, e questo lo sappiamo. Non ho visto mai una partita del Bologna, da quando il mister è qua, che è bella da vedere. Sono tutte sempre partite sporche, partita di palla lunga, di seconda palla, di duelli, eccetera. E questo è il suo gioco, e io lo sapevo molto bene che era la partita completamente diversa, però io esco di questo campo oggi con la testa molto molto più alta della prestazione e la squadra che io ho visto da quando l'anno scorso.
Facciamo che in seconda ora tu ci dici, sì, la tua su Bologna Como, perché non si è capito chi avrebbe meritato di vincere ascoltando le parole
dei
due.
Dico solo che le grandissime occasioni del Como, ma...
Ecco, benissimo. Ecco. Terzium non datur. Linea a Domenico Gentile per l'aggiornamento delle notizie, e ci risentiamo subito dopo.
A tra poco. .951, rieccoci allora agli ultimi 10 minuti del programma in italiano di Radio SBS, con voi Carlo Reglia e anche Dario Castaldo, che mi ha raggiunto per questa parte finale del programma. Ancora
di nuovo,
ciao Dario.
Buongiorno a te, ovviamente di nuovo un buon lunedì a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, riprendiamo il discorso sullo sport, concludendo la nostra parentesi calcistica. Abbiamo parlato della Serie A, Cremonese in testa alla classifica, questa è la notizia del giorno. Risultati della Serie B, e tra l'altro Serie A che si ferma il prossimo turno per dar spazio alla nazionale.
Sì, allora invece in Serie B non ci sono squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Questi i risultati: Mantova Pescara 2-1, Juve Stabia Venezia 0-0, Spezia Catanzaro 0-0, Palermo Frosinone 0-0, Cesena, Virtus Entella 1-1, Sud Tirol, Sampdoria 3-1, Carrarese, Padova 0-0, Modena, Avellino 1-1 e Bari, Monza 1-1. Sembra un po' tornare indietro agli anni 80.
La proprio tonnara
gol,
totale.
Tantissimi pareggi con una classifica che vede dopo due giornate in testa un gruppone con 8 squadre a 4 punti. Sono Cesena, Sud Tirol, Modena, Carrarese, Frosinone, Monza, Palermo e Venezia. Poi a 3 punti ci sono Reggiana, Empoli e Mantova. A 2 Virtus Entella, Catanzaro e Juve Stabia, mentre ad un punto ci sono Bari, Avellino, Padova e Spezia e ferme a quota zero dopo due giornate Pescara e Sampdoria.
È iniziato bene il campionato della Sampdoria.
È piuttosto male con quella sconfitta interna contro il Modena, seguito quest'altro KO contro il sorprendente Sud Tirol. Dicevamo della sosta per le nazionali, due impegni delicatissimi per l'Italia, che è costretta a inseguire ed è obbligata a vincere per non ritrovarsi alla lunga di fronte all'ennesimo spareggio da dentro fuori complicatissimo. Siamo nel gironcino con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Nelle prime due partite l'Italia ha perso nettamente in Norvegia per 3-0 e ha battuto la Moldavia o Moldova per 2-0. Adesso in questo blocco due partite sulla carta agevoli, ovviamente, come dicevamo, entrambe da vincere. In casa contro l'Estonia a Bergamo si gioca all'alba di venerdì e poi a seguire trasferta un po' più insidiosa per vari motivi contro Israele, partita che inevitabilmente per questioni di ordine pubblico si disputa in Ungheria, diciamo un campo neutro, contro tra l'altro Israele che in questo momento è seconda in classifica dietro la Norvegia, quindi in caso di mancata vittoria in quel caso sì, l'Italia si complicherebbe ulteriormente il cammino verso i mondiali di calcio 2026, partite che segneranno il debutto, diciamo, di Rino Gattuso, ecco, sulla panchina azzurra.
Invece passiamo dal calcio al tennis, visto che gli US Open sono entrati nella seconda settimana con due italiani e un australiano ancora in corso in campo maschile. Fammi indovinare uno dei due, Sinner.
Inevitabilmente, anche se come ormai nella piccolissima tradizione sinneriana, anche nei tornei che vanno via piuttosto serenamente, c'è sempre l'ostacolone da superare. A Melbourne è stato Rune, a Wimbledon è stato Grigor Dimitrov. Il drammone si è sfiorato dal punto di vista sportivo nel match contro Denis Shapovalov, il canadese, che in passato l'aveva messo in difficoltà quando Sinner non era ancora Sinner fino in fondo. Shapovalov comunque ha vinto il primo set 7-5, dopodiché Sinner ha pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo per 6-4, ma nel terzo set Shapovalov era andato avanti 3-0 con palla del 4-0 e anche quando Sinner si era salvato aveva avuto l'opportunità di salire 4-1 nel terzo set. Fallite quelle opportunità, poi il canadese alla lunga si è dovuto piegare alla superiorità di Jannik Sinner, che si è imposto in 4-7 con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Ascoltiamolo parlare proprio delle difficoltà e del fatto che inevitabilmente a quei livelli non è che si possono vincere tutte le partite a mani basse. Ascoltiamolo in conferenza stampa.
You cannot always go with the scoreline easy, you know. It's every match is so difficult, every challenge is so difficult. Then there are players that have, you know, more qualities or potential, you know, and he's one of them. I mean, he serves very well and he has very clean ground strokes, physically very strong, you know, he has everything to hurt, you know, players. So I knew that, and I was in a very difficult moment today, you know. The scoreline was a bit against me today, but you know, I just tried to stay there mentally and obviously very happy to manage to win today because it was a very, very important win.
Queste le parole di Jannik Sinner, che dopo il successo su Denis Shapovalov si è qualificato per gli ottavi di finale dove affronterà Sasha Bublik, uno dei pochi che quest'anno l'hanno messo veramente in difficoltà, anche se era un match particolare quello sull'erba di Halle, in pratica l'unica sconfitta di Sinner prima di una finale in questa stagione. Ovviamente Alto Tesino che parte favorito e Alto Tesino che si è visto anche un po' pulire quella sua metà del tabellone, dalla quale è uscito l'unico grande altro candidato un posto in finale, ovvero Alexander Zverev, battuto da Felix Auger-Aliassime. Quindi tabellone in discesa per Jannik Sinner, che dopo Bublik nei quarti attende poi, o attenderebbe, il vincitore della sfida tra lo spagnolo Jaume Munar e Lorenzo Musetti, che per la prima volta si è qualificato per gli ottavi del torneo di Flushing Meadows, ultimo slam della stagione. Musetti ha approfittato nel derby azzurro di terzo turno del ritiro per infortunio di Flavio Cobolli, dopo che Musetti si era aggiudicato i primi due set, era avanti di un break anche nel terzo set. Parte alta del tabellone, nella quale c'è anche un australiano, Alex de Minaur, che si è qualificato per gli ottavi di finale. Soprattutto affronterà gli ottavi di finale da strafavorito contro il qualificato svizzero Leandro Riedi. Per De Minaur un record particolare, perché negli ultimi 9 slam disputati 8 volte ha raggiunto gli ottavi di finale. Sembra una statistica non tanto significativa, in realtà gli unici a raggiungere gli ottavi di finale 8 volte negli ultimi 9 slam sono stati, oltre a De Minaur, anche Sinner, Alcaraz e Djokovic. Su questa statistica è stato proprio interpellato il tennista australiano. Ascoltiamolo.
Well, the first thing that comes to my mind is my loss at French Open. That one still haunts me. But no, obviously it's, you know, it's the results doing the talking, right? And it's a great stat to have. It shows my consistency, myself, what I pride myself in is showing up every single day. And, you know, I can have some good days or bad days on the tennis court, but ultimately I'm still going to go out there and compete and fight till the very last point. And yeah, I mean, I'm very happy with that stat. Now it's about taking it to the next level, right? And you know, breaking some new barriers. That's the goal.
Insomma, intanto, come detto, parte favorito negli ottavi, poi nei quarti avrebbe un avversario complicato ma gestibile, affrontabile, il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Rublev. Diciamo anche che nella parte bassa si è qualificato per i quarti Carlos Alcaraz, mentre in campo in questo momento Novak Djokovic.
E con la possibilità di un Sinner de Minaur in semifinale. Senti, una battuta finale sulla Formula 1 che ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva. Same, same, but different.
Eh sì, Oscar Piastri ha vinto, giro veloce per lui, anche pole position per l'australiano. Ascoltiamo la soddisfazione rapidamente, rapidamente.
You know, I feel like I controlled it well, you know, used the pace when I needed to, saved when I needed to, and you know, obviously the ending was unfortunate for Lando. But yeah, I felt like I had a really good weekend in the sessions where it mattered. So took a while to get there, but ultimately leaving very happy.
Insomma, Piastri che allunga nella classifica mondiale adesso ha 34 punti di vantaggio su Lando Norris, il suo compagno di scuderia.
E con questo noi siamo arrivati ai saluti, gli ultimi secondi di trasmissione. Grazie per averci seguito in queste due ore. Vi rinnovo l'appuntamento al programma in italiano di Radio SBS domani dalle 8 alle 10. Da Carlo Regli e Dario Castaldo, allora un saluto e un augurio di buona giornata.
Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.